Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. Radice mariana, petrina, ecclesiale della regola serafica. A questo punto del nostro spigolare nelle fonti francescane si presenta evidente la scoperta dell'eccellenza superlativa di questa regola serafica, che si potrebbe dire porta in sé una triplice radice genetica, quella mariana, quella petrina e quella ecclesiale. Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola d'Assisi, il Sommo Pontefice Innocenzo III e la Basilica del Laterano a Roma si può dire che costituiscano, rispettivamente, la radice mariana, petrina, ecclesiale della regola di San Francesco. Santa Maria degli Angeli. San Francesco di Assisi ha avuto la primaria e più fondamentale ispirazione di una vita religiosa tutta evangelica nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, la Porziuncola. È in questa chiesetta, infatti, che il 24 febbraio 1209 San Francesco, dopo averla restaurata, partecipando alla Santa Messa, ascoltò il brano del Vangelo sulla forma di vita evangelica degli Apostoli, Matteo 10:9-10. Secondo qualcun altro, invece, si tratterebbe di Luca 10. E da quell'ascolto, come spiega molto bene San Bonaventura, la Madre della Misericordia ottenne, con i suoi meriti, che lui stesso, San Francesco, concepisse e partorisse lo spirito della verità evangelica. Per questo si può dire in tutta verità che per San Francesco la chiesetta di Santa Maria degli Angeli, carismaticamente, è stata davvero la radice mariana quale grembo generatore della forma di vita evangelica contenuta nella regola serafica. Il Sommo Pontefice Innocenzo III. Questo grande Papa, a sua volta, nei rapporti con San Francesco e all'esame della protoregola che San Francesco gli presentò, si può dire che concepì anche egli, nel suo spirito, un'eccezionale scelta da operare, ossia la scelta di dare inizio e vita a una nuova regola, quale matrice di un'altra forma di vita consacrata a Dio nella Chiesa e per la Chiesa, e cioè la forma di vita religiosa contemplativa attiva che, armonizzando in equilibrio la contemplazione e l'apostolato, si differenziava nettamente dalla vita religiosa monastico-contemplativa e da quella eremitica o soltanto attiva. Riflettendo, c'è da credere con sicurezza che nessuno potrebbe negare e neppure intaccare questa preziosa radice genetica petrina della regola serafica, a cui dunque prestare fedele adesione con una fiducia incrollabile, basata su quella roccia contro cui sappiamo bene, per la promessa divina, che l'intero inferno si infrangerà. San Giovanni in Laterano. La Basilica di San Giovanni in Laterano, chiesa madre del cristianesimo, è il simbolo del cattolicesimo planetario ed è legata a San Francesco significativamente ed emblematicamente attraverso il sogno visione del Papa Innocenzo III, il quale vide precisamente la chiesa del Laterano in procinto di crollare, salvata tuttavia dalle spalle di un uomo piccolo e di aspetto meschino, come dicono i tre compagni, che la reggeva saldamente. Proprio in quell'uomo piccolo e meschino, il Papa Innocenzo III vide San Francesco, che con la rinnovata vita evangelica sancita dalla sua regola serafica, aveva la missione di salvare la Chiesa madre della cristianità e di tutti i popoli. E qui si comprende bene perché la radice genetica ecclesiale non può non caratterizzare la regola serafica e assicurare che il più genuino e fedele francescanesimo è quello chiamato a restaurare e salvare la Chiesa. Conclusione. Da questo eccezionale valore della regola di San Francesco, colta nelle sue radici genetiche, non può non scaturire l'obbligo sacro di ogni figlio di San Francesco all'impegno concreto dell'osservanza fedele e amorosa della regola, senza alcuna glossa che sappia di mitigazione o di mezze misure, o che, ancora peggio, riduca la regola serafica soltanto a una memoria storica, che ha fatto il suo tempo e che ormai può valere al più come un testo unicamente ispirazionale, da condizionare quindi alle vedute attuali degli uomini, adattandola alle loro interpretazioni sempre cangianti, a seconda dei tempi e dei luoghi. Sappiamo noi che dobbiamo conformarci alla regola serafica, e non la regola serafica conformarsi a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per trasformarci in Cristo, e non la regola serafica, che è stata ben capace di fare San Francesco Alter Christus Crucifixus, con tutta la schiera dei santi francescani diventati santi appunto per la fedeltà amorosa ed eroica alla regola serafica lungo gli 8 secoli di storia del francescanesimo. È la fedeltà amorosa ed eroica alla regola serafica che ha costituito le schiere elette dei santi francescani di ogni popolo e nazione. A questa fedeltà amorosa ed eroica dobbiamo tutti richiamarci e rifarci per essere veri figli del Padre Serafico. Nello specchio di perfezione troviamo scritta la più bella pagina sul valore e sull'importanza della regola serafica, da venerare e mettere in pratica secondo l'insegnamento e l'esempio di San Francesco, a imitazione di tutti i santi francescani di ogni tempo e luogo. Perfetto zelatore e amante dell'osservanza del Vangelo, il beato Francesco amava ardentemente che tutti mettessero in pratica la regola, che è vivere il Vangelo, e diede una speciale benedizione a coloro che sono e saranno veri zelatori di essa. Ai suoi discepoli diceva che la regola è il libro della vita, la speranza della salvezza, la caparra della gloria, il midollo del Vangelo, la via della croce, lo stato di perfezione, la chiave del paradiso, il patto di eterna alleanza. Voleva che tutti ne avessero una copia e la sapessero a mente, e che nelle loro conversazioni i frati ne parlassero di frequente, per evitare l'oscuramento, e ne meditassero dentro di sé per richiamare il giuramento pronunciato. Prescrisse che la regola fosse sempre davanti al loro sguardo, a rammentare il loro ideale di vita e a stimolo di osservanza. E più ancora, volle e insegnò ai frati di morire con essa. Anche nella lettera al capitolo generale e a tutti i frati, San Francesco ha scritto così: «Scongiuro come posso, frate H., ministro generale, mio signore, che faccia osservare da tutti inviolabilmente la regola. Io poi prometto di osservare fedelmente tutto ciò, come Dio mi darà la grazia, e insegnerò ai frati che sono con me perché le osservino. Quei frati poi che non vorranno osservare queste cose, non li ritengo cattolici, né miei frati, io non li voglio vedere, non ci voglio parlare finché non abbiano fatto penitenza. Regola Evangelo, regola e vita evangelica, regola e santità serafica. La fedeltà alla santa regola mi dona tutto questo. Questo è il potenziale di grazia della professione religiosa francescana che mi consacra al Signore anima e corpo, vita ed eternità. Non sciupare questo potenziale di grazia è compito della nostra fedeltà alla santa regola. A coronamento delle nostre riflessioni abbiamo inoltre quell'altissima intuizione con cui San Bonaventura, in un sermone su San Francesco, coglie il legame più intimo e la conferma più sacra che la regola serafica e l'intero insegnamento di San Francesco hanno ricevuto dalla sua stigmatizzazione sulla Verna. Come il Sommo Pontefice, scrive infatti il dottore Serafico, è solito garantire le sue lettere imprimendovi la sua bolla, allo stesso modo Cristo, riconoscendo come suo l'insegnamento di Francesco, vi impresse la bolla delle sue insegne, in modo da confermare irrefragabilmente, mediante quei segni, quella dottrina. Concludiamo questo meditare sulla regola serafica, infine, con le parole di esortazione appassionata e sublime che il serafico padre San Francesco ha scritto in una pagina della regola non bollata. Nel nome del Signore prego tutti i frati affinché imparino la lettera e il contenuto di tutto ciò che in questa vita è scritto a salvezza della nostra anima e frequentemente lo ricordino. E scongiuro tutti, baciando i piedi, di amare molto, di custodire e di ricordare queste cose. E da parte di Dio Onnipotente e del Signor Papa, e in virtù di obbedienza, io, frate Francesco, fermamente comando e ordino che da queste cose che sono state scritte in questa vita nessuno tolga o aggiunga parola, né i frati abbiano un'altra regola. E nel suo testamento, infine, San Francesco scrive così a sostegno e consolazione di quanti sono fedeli alla regola serafica. Chiunque osserverà queste cose sia ricolmo in cielo della benedizione dell'Altissimo Padre e in terra sia ripieno della benedizione del suo diletto Figlio col Santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. Ed io, frate Francesco, il più piccolo dei frati, vostro servo, come posso, confermo a voi, dentro e fuori, questa santissima benedizione. Amen. Le sante stimmate di San Francesco. La stigmatizzazione costituisce uno dei fenomeni mistici più alti di natura anche fisica, espressivo al massimo sia dell'amore ardentissimo di un'anima appassionata che si dona interamente al suo Signore crocifisso, sia dell'amore di Gesù crocifisso che unisce a sé intimamente l'anima amante e la conforma a sé imprimendole anche nel corpo i segni visibili della sua crocifissione. Quasi a completamento nella carne, potrebbe dirsi con l'Apostolo Paolo, di ciò che manca alla passione di Cristo. E San Francesco d'Assisi, nell'area della fenomenologia mistica riguardante precisamente la passione di Cristo, costituisce appunto il primo dei santi canonizzati e il più qualificato esemplare nella geografia bimillenaria della Chiesa, quale primo stigmatizzato canonizzato e celebrato annualmente anche con una liturgia propria, il 17 settembre, per la festa tutta francescana dell'impressione delle stigmate. In realtà, Le stimmate visibili rinnovano e rappresentano al vivo le cinque piaghe sanguinanti di Gesù crocifisso, da lui impresse nelle mani, nei piedi e nel costato della persona che ardentemente lo ha amato e lo ama. Basti pensare per questo ai triplici esemplari dei santi stigmatizzati dell'ordine serafico, distanziati circa 3 secoli l'uno dall'altro: San Francesco d'Assisi, Santa Veronica Giuliani, San Pio da Pietrelcina. La stigmatizzazione, si sa, è il punto di arrivo del cammino ascetico mistico di un'anima, che attraverso le fasi e le operazioni della purgazione, dell'illuminazione e dell'unione, realizza l'unione d'amore piena con Dio e culmina in quell'incendium amoris dell'unione consumante, che trasforma l'anima in Gesù crocifisso, secondo la sublime dottrina del De Triplici Via di San Bonaventura, il dottore serafico. I trattati classici della teologia spirituale, infatti, insegnano che nel cammino ascetico mistico, con la stigmatizzazione, anche visibile o soltanto invisibile, nell'anima, o anche nel corpo se la stigmatizzazione è visibile, si opera il passaggio terminale, che è proprio della fase mistica culminante, dall'unione d'amore estatica all'unione d'amore consumante con Gesù crocifisso. È con la stigmatizzazione, quindi, che si realizza la piena conformità a Gesù crocifisso, conformità anche visibile quando la stigmatizzazione avviene anche nel corpo, o soltanto invisibile quando essa avviene solo nell'anima. Questa è la conformità all'immagine del Verbo di Dio fatto carne, secondo il disegno del Padre, il quale, come ha scritto testualmente San Paolo Apostolo, predestinavit conformes fieri imaginis, fili eius. Nella vita del serafico padre San Francesco, a riguardo della sua prodigiosa stigmatizzazione, è stato possibile cogliere anche i segnali di una preparazione e della conseguente predisposizione, segnata da esperienze di lunga preghiera da parte del santo. La lunga preghiera fatta sia nella grotta appena fuori di Assisi, sia nella povera chiesetta di San Damiano. Era una lunga preghiera, tutta ardente di amore e bruciata dalle lacrime di San Francesco, che si metteva umilissimamente ai piedi di Gesù crocifisso, ai piedi della croce di Gesù, ai piedi di quella croce da lui desiderata e bramata anche come martirio d'amore, con la speranza del martirio del sangue, infine, per assimilarsi in tutto a lui, al martire divino. Scrive stupendamente al riguardo San Bonaventura, delineando in mirabile sintesi le meraviglie di grazia e di virtù che prepararono e predisposero San Francesco al dono preziosissimo della stigmatizzazione. Davvero era giusto che quest'uomo beato apparisse insignito di questo privilegio singolare, giacché tutta la sua opera, pubblica e privata, aveva di mira la croce del Signore. Anche quella meravigliosa dolcezza, mansuetudine ed austerità di vita, quell'umiltà profonda, quell'obbedienza pronta, quella povertà esimia, quella castità illibata, quella amara contrizione di cuore, quel profluvio di lacrime, quella pietà appassionata, quello zelo ardente, quel desiderio di martirio, quell'eccesso di carità. Insomma, quel patrimonio così vario di virtù cristiformi, che altro mostra in lui se non un progressivo assimilarsi a Cristo e, per così dire, un predisporsi alle sue sacre stimmate? Anche il celano aveva segnalato questa preparazione di preghiera lunga e appassionata da parte del serafico padre, ma era anche andato molto in profondità con la sua personale riflessione, precisando sapientemente che dopo l'esperienza del crocifisso di San Damiano, nell'anima di San Francesco avvenne un qualcosa di straordinario, un fatto immensamente prezioso e santo, poiché da quel momento, scrive infatti il Celano, si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso. E come si può piamente ritenere, le venerande stimmate della passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel cuore. E in un'altra pagina ancora il Celano, descrivendo le stimmate visibili di San Francesco, afferma e ribadisce che, dopo l'evento prodigio della Verna, in San Francesco le stimmate rifulgevano all'esterno, nella carne, perché dentro la sua radice gli si allungava profondissima nell'animo. L'impressione delle stimmate invisibili, in realtà, si può dire che sia la preziosa dote soprannaturale e segreta di ogni vero santo, per quel fatto essenziale della piena conformità a Cristo che San Paolo ha presentato quale disegno d'amore di Dio Padre, il quale, con l'incarnazione del suo Figlio, predestinò gli uomini a divenire conformi a Lui, al proprio Figlio, divenuto uomo Dio, ossia divenuto immagine umana visibile del Verbo di Dio invisibile. È la visibilità, in effetti, che caratterizza e qualifica l'eccezionale privilegio e la particolare preziosità del dono di grazia negli stigmatizzati, i quali diventano appunto testimonianza visibile di quella realtà invisibile della conformità a Cristo, che è l'essenziale della santità di ogni vero santo che la Chiesa proclama tale, canonizzandolo, dopo aver accuratamente verificato e accertato la realtà delle virtù eroiche presenti costantemente nella vita del santo, a edificazione del corpo mistico di Cristo. Il fatto della stigmatizzazione di San Francesco. Tutti i biografi di San Francesco d'Assisi, una vera marea, narrano l'avvenimento della stigmatizzazione del santo. Tra le diverse fonti biografiche antiche, appare certo che abbia un particolare valore di completezza e di stile il testo specifico Considerazioni delle sante stimmate, che si trova nelle fonti francescane numeri 1915-1924, e che qui riportiamo, anche se non interamente, così come è stato scritto dall'autore, con quel suo caratteristico stile quattrocentesco che si presenta ancora inconfondibilmente palpitante di emozione e di commozione nell'accurata descrizione di un evento storico cronologico del tutto sovrumano, avvenuto nel 1224 sul Monte Mariano della Verna, laddove San Francesco si era recato per la sesta volta con il proposito di fare una quaresima in onore della Divina Madre Assunta in Cielo e di San Michele Arcangelo. Ecco il testo. Viene il dì seguente, cioè il dì della Santissima Croce, e Santo Francesco, la mattina per tempo innanzi dì, si gitta in orazione dinanzi all'uscio della sua cella, volgendo la faccia in verso l'oriente, e orava in questa forma: «O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti prego che tu mi faccia innanzi che io muoia. La prima, che in vita mia io senta nell'anima e nel corpo mio, quanto è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella ora della tua acerbissima passione. La seconda sia che io senta nel cuore mio, quanto è possibile, quello eccessivo amore del quale tu, figliuolo di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta passione per noi peccatori». E stando lungamente in cotesto priego, si intese che Dio lo esaudirebbe e che, quanto fosse possibile a pura creatura, tanto gli sarebbe conceduto di sentire le predette cose in breve. Avendo Santo Francesco questa promessa, cominciò a contemplare divotissimamente la passione di Cristo e la sua infinita carità, e cresceva tanto in lui il fervore della devozione che tutto si trasformava in Gesù per amore e compassione. E stando così, infiammandosi in questa contemplazione, in quella medesima mattina e vide venire dal cielo uno serafino con 6 ali risplendenti e affocate, il quale serafino, con veloce volare, appressandosi a Santo Francesco, sì che egli il potea discernere, e conobbe chiaramente che avea in sé l'immagine d'uomo crocifisso, e le sue alie erano così disposte che 2 alie si distendeano sopra il capo, 2 se ne stendeano a volare, e l'altre 2 si copriano tutto il corpo. Veggendo questo, Santo Francesco fu fortemente ispaventato e insieme fu pieno d'allegrezza e di dolore con ammirazione. E stando in questa ammirazione, gli fu rivelato da colui che gli apparia che per divina provvidenza quella visione gli era mostrata in cotale forma, acciò che egli intendesse che non per martirio corporale, ma per incendio mentale, egli doveva essere tutto trasformato in nella espressa similitudine di Cristo crocifisso. Disparendo dunque questa visione mirabile, dopo grande spazio e segreto parlare, lasciò nel cuore di Santo Francesco un ardore eccessivo e fiamma d'amore divino, e nella sua carne lasciò una meravigliosa immagine ed orma delle passioni di Cristo. Onde, immantanente nelle mani e nei piedi di Santo Francesco, cominciarono ad apparire gli segnali degli chiovi, in quel modo che egli aveva allora veduto nel corpo di Gesù Cristo crocifisso, il quale gli era apparito in spezie di serafino. E così parevano le mani e i piedi chiovellati nel mezzo con chiovi, li cui capi erano nelle palme delle mani e nelle piante dei piedi, fuori delle carni, e le loro punte riuscivano in sul dosso delle mani e dei piedi, intanto che pareano rintorti e ribaditi, per modo che, fra la ribaditura e la torcitura loro, la quale riusciva tutta sopra la carne, agevolmente sì, si sarebbe potuto mettere il dito della mano, a modo che in un anello, e i capi degli chiovi si erano tondi e neri. Similmente, nel costato ritto, destro, apparve una immagine d'una ferita di lancia, non salda, rossa e sanguinosa, la quale poi, spesse volte, gittava sangue dal santo petto di Santo Francesco e insanguinavagli la tonica e li panni di gamba. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008.